Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. La storia dell'Unione. Una lente sulla storia dell'Unione Europea. Un progetto di Bar Storia in collaborazione con Fabio Cassanelli e Andrea Sorbello.
Bentornati a Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me come sempre c'è Costantino, ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Rick.
Allora, abbiamo fatto un mesetto di pausa, ma insomma abbiamo un po' riorganizzato le idee, ma siamo prontissimi a ripartire e oggi insomma tocchiamo un argomento interessante, un'altra fase di espansione che coinvolge attori che anche recentemente sono stati protagonisti, diciamo al contrario, quindi vediamo un po' una storia all'inverso, cioè insomma l'espansione della CEE. Da dove cominciamo, Fabio?
Allora, se ricorderete, nell'ultima puntata abbiamo parlato dell'epoca di De Gaulle, quindi abbiamo raccontato di una comunità europea molto in difficoltà nel riformarsi, nel cambiare, nell'allargarsi, perché come ricorderete De Gaulle bloccò i tentativi di ingresso del Regno Unito svariate volte. Nel 67 il Regno Unito ci riprova nuovamente, presenta domanda di adesione alla comunità, seguito dall'Irlanda, dalla Danimarca e dalla Norvegia. De Gaulle di nuovo si dimostra riluttante, però è arrivato ormai diciamo allo zenith della sua carriera, sta tramontando, infatti si dimetterà nel 69. Lascerei la parte dedicata al negoziato di adesione a voi, in cui racconterete appunto come andò il tutto, e mi concentrerò invece su le riforme europee tra il 67 e il 72, perché prima dell'allargamento, insomma, cambia abbastanza faccia questa comunità europea. Innanzitutto nel 67 entra in vigore il trattato di fusione, che è quel trattato che fuse diciamo gli esecutivi della CECA, della Comunità Economica Europea e dell'Euratom, quelle istituzioni europee create con i trattati di Roma. Quindi le comunità europee avranno d'ora in avanti un'unica Commissione Europea e un unico Consiglio. Nuovo presidente della Commissione Europea è Jean Rey, che è un belga, vallone liberale, che si definisce federalista, quindi cerca in ogni modo di far avanzare, diciamo, la comunità europea verso una forma più federale, sempre ricordandoci però i fallimenti nei decenni precedenti nel creare, diciamo, un'unione politica più stretta. Quindi ci si concentra di nuovo sull'economia. Nel 68, ad esempio, entra in vigore l'unione doganale 18 mesi in anticipo rispetto a quando era prevista. Quindi sono definitivamente abolite tutte le tariffe, tutti i dazi tra il commercio dei sei membri della comunità economica europea. E però a un certo punto si presenta una grandissima opportunità, perché c'è questo dazio comune che viene raccolto alle frontiere dei sei paesi della CEE, e si decide nel 1970 di trasferire queste risorse alla comunità europea stessa. Quindi dal 1970 la comunità europea si dota di risorse proprie con il Trattato di Lussemburgo. Ovviamente gli stati che raccolgono questi dazi doganali, una parte, una percentuale, la trattengono per gestire, diciamo, le dogane, per gli oneri amministrativi, però la gran parte viene versata alla comunità. Faccio un esempio recente, perché chi segue l'attualità si ricorderà che l'anno scorso, mentre i paesi durante la crisi del Covid trattavano per il Next Generation EU, il cosiddetto Recovery Fund, a un certo punto l'Olanda, nel negoziato in cui appunto veniva previsto una grande quantità di fondi verso i paesi anche mediterranei, per esempio l'Italia, l'Olanda chiese come contropartita di aumentare la quota che poteva trattenere dalla raccolta dei dazi doganali per l'Unione Europea. Quindi conoscere questo trattato del 1970 ci consente anche di capire molte delle dinamiche contemporanee. Quindi la Comunità Europea inizia a dotarsi di risorse proprie. Nel 68 poi entra in vigore anche la liberalizzazione della circolazione dei lavoratori, quindi viene abbandonato il principio della priorità nazionale, vengono aboliti i permessi di lavoro. L'unica cosa che rimane è una richiesta del permesso di residenza accordato per un periodo di 5 anni, però la Comunità Europea è sempre più unita e i confini interni iniziano a sfaldarsi. Addirittura nel 1969, pensate che accelerata dopo il periodo di De Gaulle, al vertice dell'AIA, nei Paesi Bassi, i capi di Stato e di Governo iniziano a costruire un'unione economica e monetaria, con l'obiettivo di arrivare a una moneta unica nel 1980. Sappiamo che questo piano fallirà, però come vedete la storia dell'integrazione europea ha delle fasi di accelerazione e delle fasi di stop. Come arrivare a una moneta comune? Bisognava far viaggiare alla stessa velocità, diciamo, le economie dei paesi della Comunità Europea e creare sempre più integrazione. Per esempio, si inizia dal piano fiscale, quindi cercare di armonizzare le imposte a livello dei paesi della Comunità Europea. E quindi in quegli anni viene creata, per esempio, l'IVA. Adesso per noi l'IVA la diamo per scontata, però prima, se non ci fosse stata la Comunità Europea, non ci sarebbe stata l'IVA. Molti diranno, grazie, non è una bella cosa che ci sia l'IVA, però prima c'erano altre tasse, per esempio c'era l'IGE e c'era ad esempio ancora nelle città, nelle grandi città, per esempio Torino, Roma, Milano, una cinta daziaria. Noi non ce lo ricordiamo, ma perché non c'eravamo, ma a inizio degli anni 70 ancora veniva raccolta l'imposta sul consumo nelle merci che entravano nelle grandi città. Oltre a questo, si cerca di armonizzare anche i movimenti valutari. Viene lanciato nel 72 il serpente monetario tra i 6 paesi della Comunità Europea. Quindi 6 paesi si impegnano a limitare al 2,25% lo scarto massimo di fluttuazione delle loro valute. E quindi ovviamente se si arriva a un'unione monetaria non si può più utilizzare la svalutazione competitiva per sistemare i problemi economici di bilancio, come vedremo l'Italia poi lo farà negli anni successivi, però in quegli anni c'è abbastanza fiducia. Questo accordo del serpente monetario è anche dovuto non solo all'obiettivo di arrivare nel 1980 a una moneta unica, ma anche alla fine degli accordi di Bretton Woods. Nel 1971 il presidente americano Richard Nixon, diciamo sommerso dai debiti per la guerra in Vietnam, annuncia la fine degli accordi di Bretton Woods. Non entro nel dettaglio perché ci passeremmo un'ora, però finisce la convertibilità del dollaro in oro. Di conseguenza le valute iniziano a fluttuare molto di più, si svaluta di molto il dollaro e inizia a crescere, diciamo, quell'inflazione che poi colpirà moltissimo i paesi occidentali negli anni 70 e negli anni 80. Colpo di grazia a questo periodo di instabilità è la guerra del Kippur nel 1973. La Lega Araba attacca Israele, quindi scoppia una guerra, e l'OPEC, l'Organizzazione dei Paesi Produttori di Petrolio, che appunto era partecipata dai paesi arabi, decide un aumento massiccio dei prezzi del petrolio e un embargo del petrolio verso tutte le nazioni occidentali che stavano aiutando Israele. Il prezzo al barile del petrolio sale dai 3 ai 12 dollari, se consideriamo che adesso è molto più alto, però all'epoca era un aumento considerevole. E visto che tutte le merci, comunque, all'epoca, ma anche adesso, insomma, viaggiavano su strada, a parte, vabbè, i treni, questo provoca un'inflazione incredibile a livello dei paesi occidentali e anche una carenza di risorse petrolifere, di benzina. Per esempio in Italia in quegli anni fu lanciata l'austerity, le domeniche a piedi per evitare di, diciamo, limitare il consumo di carburanti. Questa crisi petrolifera alla fine degli accordi di Bretton Woods rendono molto difficile ai paesi, diciamo, firmatari dell'accordo sul serpente monetario a rispettare appunto gli accordi. C'è da dire che anche Regno Unito, Irlanda, Danimarca e Norvegia, quei quattro paesi che citavo prima, che avevano avanzato una domanda di adesione alla comunità europea, si portano avanti e decidono nel 72 comunque di aderire al serpente monetario, in vista anche di una futura entrata nell'unione economica e monetaria. Però ne escono quasi subito, perché non riescono a mantenere apprezzata la loro moneta, che si svaluta tra inflazione e crisi economica globale. Quindi Regno Unito e Irlanda escono dal serpente monetario nel giugno del 72, nel febbraio del 73 lo abbandona l'Italia e nel gennaio del 74 lo abbandona la Francia. Insomma, fino al 79 rimarrà lettera morta il tentativo di armonizzare la fluttuazione delle valute dei paesi della comunità europea. Si riproverà nel 1979 con il sistema monetario europeo, ma questa è un'altra storia. Insomma, per concludere, ci troviamo con una comunità europea che in 5 anni comunque è riuscita a fare tanto. Ha anticipato l'avvio dell'unione doganale, ha avviato la libera circolazione dei lavoratori, ha introdotto delle tasse comuni, si è dotata di risorse proprie che può investire in progetti direttamente della comunità europea. Insomma, ha fatto dei passi avanti e in quegli anni, insomma, si ritrova poi all'inizio degli anni 70 sia con un italiano presidente del Parlamento europeo, Scelba, che con un altro italiano, Malfatti, presidente della Commissione europea, che ha due primati. Innanzitutto fu il primo italiano a essere presidente della Commissione europea, il secondo poi sarà Prodi, ma ne parleremo, e l'altro primato di Malfatti è che si dimise dalla presidenza della Commissione europea per concorrere poi alle elezioni politiche italiane e quindi addirittura ha abbandonato la Commissione europea, un incarico che magari all'epoca non era visto così prestigioso come visto oggi, addirittura per correre per il Parlamento italiano. Insomma, queste sono le riforme di quegli anni della comunità europea che intanto si prepara ad allargarsi e a guardare verso nord.
Cominciamo con una data. Il 22 gennaio del 1972 a Bruxelles si sigla il trattato di adesione di 3 nazioni alla allora, insomma, comunità europea: Regno Unito, Danimarca e Irlanda. Con questo trattato, dal 1 gennaio dell'anno successivo, questi 3 paesi diventano ufficialmente membri della comunità europea. Questa cosa fu resa possibile grazie alla presenza di 2 articoli fondamentali del Trattato di Roma che prevedono l'allargamento della comunità, e questo effettivamente è il primo allargamento storico che abbiamo della comunità europea. Ovviamente il cammino per arrivare qui non fu proprio linearissimo, e anzi fu molto travagliato e ci vollero molti anni. Tra l'altro, un quarto paese, in realtà, come dicevi tu, Fabio, prima.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Si sarebbe dovuto unire, ma poi alla fine si autoescluse in modo definitivo dall'appartenenza alla comunità europea, ovvero la Norvegia. Per parlare di, insomma, di come si sia arrivati a questo momento, è necessario fare un passo indietro e parlare di tutto il cammino dalla parte di chi doveva entrare nella comunità europea per arrivare fino alla sigla dell'adesione, insomma. Perché nella puntata precedente abbiamo parlato invece di come chi allora era, no, predominante o comunque il paese leader della comunità europea, ovvero la Francia, ha negato l'entrata, l'ingresso del Regno Unito soprattutto all'interno della comunità europea. E adesso vediamo queste cose, insomma, quello che è successo dall'altro lato. Iniziamo dal Regno Unito. Il Regno Unito non è stato tra i fondatori della comunità europea e anzi all'inizio non era comunque abbastanza, insomma, non era propenso ad essere parte di questo progetto. Soprattutto perché l'idea predominante nel Regno Unito era quella a favore sì di una creazione di una grande area di libero scambio in Europa, ma i progetti invece di unione, di accentramento comunque dell'organizzazione della comunità che avevano invece in mente per esempio i francesi non erano proprio ben visti. Nel 1960 comunque il Regno Unito fu tra i principali fautori, no, della creazione dell'EFTA, ovvero l'Associazione Europea di Libero Scambio, di cui facevano parte peraltro altre due nazioni che poi insomma, avrebbero condiviso con lei la camminata per l'ingresso all'interno della comunità europea, ovvero la Danimarca e la Norvegia. Va detto però che già un anno dopo, nell'agosto del 1961, questo discorso cambia perché il primo ministro del Regno Unito, Macmillan, nonostante non ci fosse un completo accordo nel paese, presenta la candidatura del Regno Unito ufficiale alla Comunità Europea. Perché non tutti sono d'accordo? Perché comunque nel paese si temeva in primis che ci fosse, ci sarebbe stato un effetto negativo sui rapporti commerciali con i paesi del Commonwealth e soprattutto sugli interessi agricoli inglesi, perché comunque in Europa si puntava a una coesione sotto molti punti di vista che invece magari nella politica del Regno Unito era mal vista. Comunque, come sappiamo, De Gaulle pone il veto e quindi non se ne fa niente. E anzi, successivamente, insomma, nel 63, quando si presenta, cioè questa prima candidatura, De Gaulle pone delle condizioni che erano impossibili all'entrata inglese, soprattutto perché vedeva l'Inghilterra, no, ovviamente, come già detto, come la possibilità di americanizzare la comunità europea, che era quello che assolutamente De Gaulle non voleva, e anzi voleva al massimo che il Regno Unito si dovesse adeguare al progetto europeo, ma lui non si fidava molto di questa cosa. Va detto che, no, sono passati un tot di anni e dopo la Brexit forse non aveva visto tutto nella maniera sbagliata il buon De Gaulle. Comunque siamo soltanto all'inizio, perché a un certo punto Wilson diventa il primo ministro, faceva parte del Partito Laburista, e nel maggio del 1967 presenta la seconda volta la candidatura. Anche questa volta l'opposizione di De Gaulle è netta, anzi in questa data il no viene ricordato come le grand non in francese, e quindi è un netto rifiuto. Perché? Perché comunque il Regno Unito avrebbe dovuto cambiare moltissimo a livello economico e politico per arrivare allo status di membro della Comunità Europea. Se non fosse entrato senza questa convinzione di volersi impegnare nel progetto, sottomettendosi a tutti questi vincoli, no, che comunque gli stati avevano creato per generare una coesione all'interno della comunità, era inutile farlo entrare. Per esempio, se non si fosse assoggettata agli standard del sistema agricolo comune, ovvero la PAC, avrebbe rischiato di mettere a repentaglio l'equilibrio di questo mercato comune, e la Francia, ovviamente, in quanto in quel momento paese leader della comunità, non poteva permettere che tutto questo succedesse. Wilson però era abbastanza fermo nella sua volontà di accedere alla comunità europea, soprattutto perché in quel momento il Regno Unito versava in una situazione un po' pericolosa dal punto di vista economico, e rimanere all'esterno di un progetto economico e commerciale così grande e così importante l'avrebbe impoverito ancora di più. A quel punto diversi avvenimenti riescono ad aiutare questo progetto, perché come abbiamo detto nel 69 De Gaulle si ritira e gli succede Pompidou. Quest'uomo fu fondamentale per l'entrata del Regno Unito nella Comunità Europea. Nel 1970 diventa primo ministro inglese Heath, un uomo che era disposto a cedere ai compromessi per far entrare il paese nella Comunità Europea e, nonostante in campagna elettorale non ne avesse parlato in maniera attiva, subito dopo l'insediamento inizia con dei negoziati a Bruxelles in vista di questa terza candidatura. Il problema principale comunque è che nel lasso di tempo passato, stiamo già parlando di 9 anni dal momento della prima candidatura, la Comunità Europea era effettivamente molto cambiata, il processo di integrazione era progredito e cresceva l'idea di un'unione più sia politica che economica ma anche monetaria. E quindi c'erano molte più implicazioni per gli stati che ne volevano far parte, soprattutto dal punto di vista economico e finanziario. Comunque Heath e Pompidou si sostengono a vicenda, insomma Pompidou sostiene fortemente la candidatura inglese e questo si rivela fondamentale per arrivare al clima favorevole che porta ai negoziati di questi anni. La Francia a quel punto è disposta a far entrare il Regno Unito come membro, e soprattutto perché ovviamente i fondatori avevano già fatto la PAC e quindi l'eventuale entrata del paese avrebbe portato dei vantaggi economici a livello di soprattutto agricolo, anche per la Francia stessa. A quel punto, nel maggio del 71, per dare un chiaro segno di queste intenzioni, si tiene un summit tra Heath e Pompidou all'Eliseo. Non trapela moltissimo, i discorsi ufficiali cercano un po' di mettere un po' fumo negli occhi, però in realtà i due leader discutono di temi molto importanti, legati soprattutto ai problemi economici, finanziari e monetari della comunità, e anche della possibilità, insomma, si parla per la prima volta, si dice almeno, insomma, di una possibilità di una creazione di una moneta unica, per la quale Pompidou aveva bisogno di un supporto degli inglesi. Quindi i due, insomma, concordarono un'azione comune. Ben poco trapela all'opinione pubblica, però dopo il summit la Francia inizia ad appoggiare in maniera forte l'entrata inglese e quindi iniziano i veri e propri negoziati, grazie ai quali si cerca di affrontare queste preoccupazioni della politica inglese sul mantenimento dei rapporti commerciali con i paesi del Commonwealth attraverso delle concessioni specifiche, nello specifico il protocollo 17 e 18. L'entrata nella Comunità Europea però per il Regno Unito comportava dei costi enormi a livello sia economico che finanziario, e il popolo effettivamente inizia da ridire qualcosa su questo fatto, soprattutto perché non aveva saputo molto tra gli accordi tra questi due politici. Comunque, come detto, nel gennaio del 72 il trattato di adesione di Danimarca, Regno Unito e Irlanda veniva firmato, diventava effettivo a decorrere dal 1 gennaio del 1973 e nessuna consultazione popolare era stata fatta al riguardo. Già nel 74 cominciano i primi problemi. L'opinione pubblica inglese propone di negoziare questi termini a cui si era giunti ed è il primo e unico caso di rinegoziato di un trattato di adesione, e gli inglesi chiesero alcune concessioni ai governi degli altri membri. Il nuovo primo ministro Wilson indisse a quel punto un referendum, di cui ci parleranno dopo, no? Riccardo e Andrea, per cui fu molto importante il lavoro invece della controparte dei Labour, no? In cui si chiedeva ufficialmente per la prima volta al popolo inglese se volesse o meno restare nella Comunità Europea. Adesso, e questa è comunque la situazione del Regno Unito. Il Regno Unito, che versa in difficoltà, chiede di entrare all'interno della Comunità Europea, però ci sono dei paletti da mettere, perché non tutti sono favorevoli a un ingresso tout court nella comunità, come invece magari avevano fatto i 6 stati fondatori. E cominciamo a parlare invece delle altre tre nazioni di cui abbiamo accennato. L'Irlanda prima di tutto. Si può parlare di Irlanda e Danimarca come di un percorso fatto insieme, perché entrambe si legano molto alle proposte del Regno Unito, e anche se da due punti molto diversi. Per esempio, l'Irlanda aveva un'economia che decollava a fatica, la disoccupazione e le emigrazioni aumentavano ancora durante tutti gli anni 50 ed effettivamente i paesi fondatori non erano proprio concordi al 100% con l'entrata dell'Irlanda, che invece era considerata fondamentale dai politici irlandesi, in particolare da due primi ministri, Le Mas prima e Lynch dopo. Le motivazioni che spingono l'Irlanda a voler entrare erano prevalentemente economiche e soprattutto non poteva rinunciare all'alleato principale a livello commerciale, ovvero il Regno Unito. Quindi il mancato accesso dell'Irlanda, soprattutto in tutti gli anni 60, va di pari passo, anzi è un danno, diciamo, collaterale dei diversi no che sono stati detti al Regno Unito vero e proprio. Quindi le sorti delle due nazioni vanno di pari passo. Il paese però, negli anni precedenti all'ingresso vero e proprio, si fa vedere molto propositivo, molto attivo, fa diversi incontri internazionali con i governi dei delle sei nazioni che hanno fondato la Comunità Europea per ottenere l'approvazione. Quindi sia Lynch che Le Mas si recano nei vari paesi comunitari per stringere relazioni con i governi, ed effettivamente questa azione politica ebbe risultati sperati, perché i negoziati nell'Irlanda si aprono nell'estate del 1970. I negoziati dalla parte degli irlandesi hanno a capo Hillary e riescono ad assicurarsi la protezione di alcuni interessi, soprattutto quelli legati all'agricoltura, alla pesca e alle misure transitorie. Quindi nel gennaio del 72 firmano il trattato e rientrano a far parte della Comunità Europea nel 1973, dopo che nel maggio del 1972 si era tenuto il referendum popolare, con il 71% dell'affluenza, in cui l'83,1% votò sì, e quindi erano molto favorevoli. La popolazione irlandese si dichiarò subito molto favorevole all'ingresso nella Comunità Europea. La Danimarca invece era un paese che era molto ricco, ma soprattutto era anche molto geloso della propria identità e sovranità nazionale. Infatti fino praticamente alla Seconda Guerra Mondiale era stato un paese in cui Stato e nazione praticamente coincidono. L'identità danese era molto forte e a livello internazionale ogni decisione presa era sempre ben pesata e ponderata, e infatti fino a tutta la Seconda Guerra Mondiale aveva seguito una politica di neutralità, che però in realtà si era dimostrata un po' fallimentare, perché comunque la escludeva in un certo senso dal dialogo internazionale. Però poi alla fine, quando si crea la NATO, abbandonano questa neutralità, perché sono tra i primissimi membri a far parte della NATO. Anche se il progetto europeo veniva visto un po' con scetticismo, in quanto la NATO era considerata adeguata e sufficiente all'obiettivo della difesa, in più c'era un attaccamento alla parte più a nord dell'Europa, che infatti si cercò di rendere materiali, diciamo, con un progetto di Unione Nordica chiamato Nordek, che però si dimostrò non all'altezza di quello europeo. Quando il primo partner commerciale praticamente della Danimarca, ovvero il Regno Unito.
Ok, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Fa domanda per entrare anche la Danimarca. Si adegua e fa la sua domanda, proprio perché avrebbe sofferto con l'entrata nella Comunità Europea del Regno Unito di danni economici ingenti. Quindi fa queste due candidature, lega la propria entrata a quella del Regno Unito, quindi per due volte anche la Danimarca subisce rifiuto, e nonostante diversi dissensi interni, la Danimarca poi nel 1972 è presente alla sigla del Trattato di Adesione. Nello stesso anno anche qui si fa un referendum basato sull'articolo 20 della Costituzione danese, che riguarda ogni tipo di cessione di sovranità a enti sovranazionali, Questo referendum ha un'affluenza, pensate, del 91%, e il 63% dei votanti si esprime a favore dell'entrata nella Comunità Europea. Oltre a questi altri due paesi, ce n'è un terzo che lega più o meno a loro la possibilità di entrare all'interno della Comunità Europea, che è la Norvegia, che però non porta a compimento il procedimento di accesso perché era economicamente potente e, come la Danimarca, aveva un forte attaccamento nordico. Presenta tutte e tre le volte la candidatura, però poi alla fine si fa anche qui un referendum in cui il 79% della popolazione si reca alle urne e il 53% vota no all'entrata nella Comunità Europea. Nonostante questo, però, il paese successivamente prende parte all'EFTA, sigla degli accordi successivi, quindi in un certo senso fa parte della realtà europea, pur non essendo parte della Comunità Europea, che poi è diventata, no, successivamente Unione Europea. Anche recentemente il ministro consigliere della cultura e della comunicazione ha espresso i perché la Norvegia non fa parte effettiva della Comunità Europea, adesso Unione Europea, e sostanzialmente dice, come prima cosa, che i norvegesi si sono espressi due volte con due referendum diversi a sfavore dell'entrata nell'Unione Europea. In più però dice: i nostri motivi sono il fatto che noi vogliamo tenere la nostra sovranità per noi, l'industria della pesca e dell'agricoltura ne soffrirebbero, insomma sono contro in un certo senso alla centralizzazione della Comunità Europea. Però va detto che sia economicamente, cioè economicamente soprattutto, la Norvegia è parte del mercato interno europeo e anzi si sentono integrati fortemente all'interno dell'Unione Europea pur non essendone membri. Quindi, nonostante il rifiuto, poi a conti fatti, la Norvegia successivamente prenderà parte alle questioni dell'Unione Europea. Quindi il primo grande allargamento della Comunità Europea è avvenuto, non è avvenuto al massimo delle possibilità, perché praticamente questi tre protagonisti si sono mostrati tra quelli più resistenti alle cessioni di sovranità all'Unione, sono peraltro quelli con il numero più elevato di opt-out, opt-in, ovvero le opzioni, no, per entrare a farne parte oppure per togliersi dentro nell'ambito dei vari trattati europei, e sono soprattutto quelli che sono sempre stati più favorevoli all'unione economica a scapito sia di quella commerciale che di quella politica. E infatti saranno proprio loro che in futuro magari metteranno, no, un po' di paletti, daranno un po' di problemi all'avanzamento di questo progetto e a un'integrazione europea come magari invece i sei stati fondatori iniziali almeno volevano. Ecco. Comunque, tornando un po' indietro, più che altro ai fatti del Regno Unito, nel 1975, no, si tiene questo famoso referendum perché c'è stato il rinegoziamento e alla fine politicamente è stato chiesto, no, ma perché non chiedete, no, se il popolo effettivamente vuole l'ingresso del Regno Unito?
Assolutamente, e infatti diciamo questo è un percorso particolare che vede un'immagine che probabilmente molti di voi hanno visto, l'immagine di una donna molto famosa, di cui insomma adesso parlerò io, con un maglione con le 9 bandiere degli Stati dell'Unione che appartenevano insomma a quel tempo, e spingersi e battersi a favore della permanenza nella Comunità Europea. Una donna che in realtà negli anni successivi insomma non lesinerà critiche e azioni contro l'Unione Europea, ma che insomma conosciamo in questa inedita veste. Ovviamente sto parlando di Margaret Thatcher, una donna di quelle che o la ami o la odi, nel senso ancora oggi al centro di numerose polemiche, non ricordo insomma un personaggio più divisivo di questo negli ultimi anni. Una molto recente polemica c'è stata che ha coinvolto anche il professor Barbero, insomma di recente, e che è impossibile che non abbiate sentito almeno una volta nominare, nel bene o nel male, diciamo. Adesso, lungi da me voler dare una valutazione del personaggio, mi sembra però utile ripercorrere la sua biografia e la storia della Thatcher politica in termini di visione, priorità, metodo di azione, dando come sempre un breve contesto per orientarci prima che Andrea ci parli poi effettivamente del referendum. Allora, la Thatcher nasce a Grantham nel Lincolnshire, che, piccola curiosità, dopo Londra era stata la prima città del Regno Unito a reclutare poliziotte donne all'interno dei suoi ranghi. La prima poliziotta con pieni poteri di arresto del Regno Unito era una donna, si chiamava Edith Smith, e giurò proprio qui a Grantham nel 1915. Una curiosa coincidenza, visto che esattamente 10 anni più tardi, quindi nel 1925, quella che sarà la prima donna a diventare primo ministro della Gran Bretagna in Europa nascerà proprio qui. I genitori di Margaret hanno una drogheria e per molti suoi oppositori lei per tutta la vita sarà la figlia di un droghiere, no? Insomma, questo appellativo se lo porterà dietro. Peraltro appellativo, insomma, in voga anche e soprattutto tra i membri dello stesso partito conservatore che a lei invece si opponevano. Ma la famiglia della Thatcher in realtà le lasciò molto di più. Il padre si chiamava Alfred Roberts, ovviamente Margaret in teoria si chiamava Margaret Roberts, prenderà il nome di Thatcher dopo il matrimonio, era un predicatore metodista che si abbeverava ai testi di John Stuart Mill, credeva fermamente nella responsabilità individuale, nel lavoro, valori insomma che poi anche la Thatcher ha sempre avuto. E nonostante l'educazione dai forti valori religiosi, la Thatcher, e comunque il fatto che fosse anche lei una credente, manteneva comunque un atteggiamento mentale abbastanza scettico e pragmatico. C'è un dettaglio interessante della sua biografia, che di una delle sue tante biografie, insomma, che hanno coinvolto il personaggio, che forse sintetizza bene quello che voglio dire. Lorna Smith, una compagna di scuola di Margaret nel 1942, riporta infatti che durante una chiacchierata con lei, Margaret diceva di non poter credere agli angeli perché aveva calcolato che un angelo per volare avrebbe avuto bisogno di uno sterno di circa 2 metri, così che potesse reggere il peso delle ali. Ecco, questo ovviamente è un piccolo dettaglio, però ci dà magari anche un po' l'idea della mentalità del personaggio. Negli anni successivi frequentò Oxford e si laureò in chimica, cosa che, oltre alla prima donna ad essere primo ministro in Inghilterra, la rese anche la prima laureata in materie scientifiche ad essere primo ministro in Inghilterra, cosa di cui in realtà lei era molto più orgogliosa, sempre insomma stando alle sue biografie. Fece anche domanda per lavorare alla ICE, cioè l'Imperial Chemistry Industries, un'importante azienda di prodotti chimici della Gran Bretagna, ma non fu presa dopo uno screening delle risorse umane che, insomma, per via della durezza del suo carattere la reputarono non idonea al lavoro. Lavorerà comunque nel settore per altre aziende chimiche, ma contemporaneamente la sua passione per la politica si accende. Si accende dove? Nei circoli conservatori, dove incontra quello che diventerà suo marito, Dennis Thatcher, con il quale si sposerà, trasferendosi nella città di Dartford, i cui conservatori locali erano in difficoltà, nel senso che erano un po' in cerca di candidati per le elezioni. Non riuscivano a trovarne, soprattutto nel 1950 e nel 1951. La Thatcher si candida, viene effettivamente accolta in questo contesto, anche se in entrambi i casi perse. Affronta altre elezioni, sempre con il supporto del marito, che la supporterà in tantissimi modi, sia insomma umanamente ma anche finanziariamente, quando nel 1959 riesce a farsi eleggere alla Camera dei Comuni. E da lì, negli anni successivi, si fece strada nei vari governi ombra che l'opposizione conservatrice contrapponeva ai laburisti del governo, e fa strada in questo modo all'interno del suo partito, diventando, peraltro, quando insomma poi il partito andrà al governo, ministra dell'istruzione, carica per la quale dovette portare avanti misure anche molto impopolari in quegli anni, causate dai forti tagli promossi dal governo conservatore in carica all'epoca. Insomma, ci ha accennato, sia Fabio che Costantino, ci avete accennato delle difficoltà che stava incontrando la Gran Bretagna in quel periodo, ma non solo la Gran Bretagna, insomma. La più famosa forse di queste misure, anche un po' iconica, è quella del taglio del latte gratuito per i bambini nelle scuole fra i 7 e gli 11 anni, che le valse il soprannome di Margaret Ruba Latte, insomma un appellativo abbastanza, diciamo, pesante. I conservatori perdono nell'elezione del 1974 e Margaret diventa la leader del partito conservatore in quegli anni, prima donna a ricoprire quella carica, facendosi subito notare non solo in patria, non solo tra i conservatori, ma anche all'estero, per un discorso tenutosi nel 1976, nel quale attacca duramente l'Unione Sovietica di attentare alla pace mondiale, ribadendo la necessità per tutte le forze anticomuniste del mondo occidentale di unirsi per contrastare questa minaccia. Un discorso che ebbe un tale risalto che il giornalista russo Gavrilov, il 24 gennaio del 1976, sul giornale sovietico Stella Rossa, intitolerà un articolo che si chiamerà «La Lady di Ferro suona l'allarme». Da quel momento in poi Thatcher stessa in un certo senso adorerà e abbraccerà quel soprannome, tanto che il 31 gennaio dello stesso anno, ad un altro discorso, stavolta rivolto ai suoi colleghi di partito dei conservatori, dirà: sì, sono la Lady di Ferro, se è così che vogliono intendere la mia difesa dei valori e delle libertà fondamentali per il nostro stile di vita. E insomma, da allora il nome, l'appellativo l'accompagnerà per tutta la vita.
Anche un appellativo che molti inglesi che non l'amavano particolarmente hanno invece amato per...
Esatto. Assolutamente, esatto. Per motivi, diciamo, opposti,
sì, esatto.
La carriera di Margaret, insomma, a quel punto era spianata, complice anche la forte crisi economica che stava attraversando il Regno Unito già da qualche anno. C'erano ovunque scioperi e proteste, c'era una fortissima inflazione e disoccupazione, la cosiddetta stagflazione, un periodo difficile che la Thatcher, insomma, risolverà mettendo in campo delle politiche economiche volte a diminuire fortemente l'impatto dell'intervento pubblico. Insomma, qui, come detto in apertura, non è interesse di oggi valutare o anche solo raccontare, diciamo, queste politiche, ma era un po' importante perché è chiaro che vanno a contribuire al formarsi un'idea del personaggio, perché sarà importante successivamente per il rapporto con l'Europa, perché se l'appellativo Lady di Ferro sarà assolutamente appropriato sia per quanto riguarda il rapporto, diciamo, con l'Unione Sovietica, sia per, diciamo, le politiche interne che si troverà un po' a mettere in campo in alcune situazioni, sicuramente lo sarà anche per il rapporto che ebbe con l'Europa. Un rapporto che però inizia con un piede molto diverso, come hai detto anche tu in apertura, Costa, perché facendo un breve passo indietro per collegare la Thatcher al discorso che abbiamo fatto finora e al discorso del referendum di cui ci parlerà Andrea, nel 1973 il primo ministro conservatore Edward Heath, di cui Costa tu hai già parlato, porterà il Regno Unito nella Comunità Europea dopo una lunga trattativa condotta per lo più appunto con il presidente Georges Pompidou, visti i precedenti, insomma, viti della Francia. Era anche normale, no, che queste trattative coinvolgessero ovviamente la Francia, limando i contrasti e superando la questione della sterlina e del contributo soprattutto britannico al bilancio, che era un po' quello, diciamo, che fondamentalmente preoccupava molto il Regno Unito. Perché il Regno Unito vuole entrare nella Comunità Europea? In parte ne hai parlato tu, Costa, ma comunque il suo impero coloniale in quegli anni si stava lentamente sfaldando già dal dopoguerra. Nel 71, con il ritiro britannico dallo Yemen, la Gran Bretagna si troverà di fatto fuori gran parte, diciamo, del suo ex impero, un impero che smetterà ufficialmente di esistere solo nel 1997, ma la cui influenza e la cui, diciamo, ampiezza proprio all'atto pratico tra il 76 e il 97 di fatto si sfalda, e la centralità delle politiche internazionali del Regno Unito, già molto compromessa, di fatto cessa completamente di esistere. E l'ingresso nella Comunità Europea, in questo, fra le altre cose, era un modo per focalizzare l'apertura commerciale al mercato unico europeo e incrementare il suo ruolo di potenza regionale, quindi di fatto era anche un modo per aumentare un ruolo che, insomma, fino a quel momento aveva visto una proiezione diversa, molto al di là dei confini, diciamo, dell'oceano, più che nei confini continentali dell'Europa. Anche perché, insomma, in quegli anni si vedeva crescere l'influenza dell'Europa molto di più rispetto a quella della Gran Bretagna in quella regione, cosa che oggi, che noi guardiamo l'Europa come un qualcosa un po' di fragile da preservare, noi magari tendiamo a sottovalutare, ma in realtà, insomma, erano anni di fortissima espansione. Oggi, alla luce della Brexit, può sembrarci strano, ma allora erano i conservatori ad essere a favore dell'ingresso della Comunità Europea e i laburisti ad essere contrari. Il leader dei laburisti, che già tu citato, Costantino Wilson, coniò lo slogan No Entry in Tory Terms, nel senso che non entriamo sotto i termini stabiliti dai Tories, ma dovette comunque arrendersi ad una minoranza nel suo partito che invece era a favore dell'ingresso, cosa che portò all'approvazione in un certo senso bipartisan, anche se nel 1975 appunto si terrà un referendum molto importante per la permanenza nella Comunità Europea, al quale la Thatcher, inaspettatamente, visto appunto il futuro delle sue relazioni con l'Europa che ho un po' anticipato e che magari rincontreremo nelle prossime puntate, si mostrò favorevole, tanto che la fotografia di lei con il maglione con le bandiere delle nuove nazioni della Comunità Europea che vi ho descritto in apertura e che, insomma, potrete trovare se cercare, diciamo, un pochino su internet, è una foto storica, discussa, insomma, è molto commentata, che ci introduce un po' il tema di questo referendum.
Grazie Rick, che di certo mi hai un po' introdotto il tema della mia parte, che cercherò di fare in breve perché abbiamo già detto moltissime cose di quegli anni, di quel periodo storico, del particolare rapporto che il Regno Unito aveva con l'Europa e del progressivo avvicinamento, ce l'ha raccontato Costa, e di un personaggio chiave in quel momento e nei momenti successivi come Margaret Thatcher. Il percorso che abbiamo fatto ci porta alla fine a un referendum, e possiamo dire che tutto sommato nella storia del Regno Unito in Europa ci sono due date chiave, e sono entrambi due referendum. Il secondo lo conosciamo tutti, 23 giugno 2016, ormai sono passati 5 anni, il 51,8% degli elettori inglesi vota per la Brexit, il 48% sceglie il Remain. Quello è il momento d'inizio di un percorso lungo che ha portato 5 anni dopo, praticamente a gennaio 2021, il Regno Unito a uscire dall'Unione Europea. Il referendum 2016 chiederebbe assolutamente una puntata dedicata, e magari ne parleremo più avanti, quando andremo più avanti con la storia. Però possiamo darvi un piccolo consiglio, se volete, almeno io ve lo do, di guardarvi il film Brexit di Uncivil War, in cui l'attore inglese Benedict Cumberbatch interpreta Dominic Cummings, che è lo stratega, l'uomo dietro le quinte della campagna per la Brexit, che è stato poi consigliere del primo ministro Boris Johnson fino a novembre 2021 e che ha disegnato, immaginato la campagna elettorale a favore della Brexit, facendo leva evidentemente sulle corde giuste dei cittadini inglesi. Questa la seconda data che citiamo, la prima invece è il 5 giugno 1975. Il 5 giugno 1975 si tiene un referendum che per alcuni versi è molto simile a quello del 2016, ma che è radicalmente diverso nei risultati. Perché è simile? Perché il referendum del 75 viene promosso da un partito inglese, viene promesso, oltre che promosso da un partito inglese, durante le elezioni dell'anno prima, il 74, e riguarda la partecipazione del Regno Unito alla Comunità Economica Europea, all'epoca ovviamente oggi Unione Europea. Non era l'ingresso, quindi, che ci ha raccontato, insomma, Costa, e che era avvenuto nel 73, una volta uscito di scena De Gaulle, e quindi concesso alla partecipazione del Regno Unito al progetto europeo. Quindi c'è la richiesta di permanere dentro l'Europa, e non soltanto, la richiesta di rimanere in Europa dopo un negoziato con la Comunità Europea, in cui i termini di questa partecipazione sarebbero stati rivisti. Se queste due cose, rimanere in Europa e rimanervi dopo un negoziato che avrebbe dovuto migliorare le condizioni del Regno Unito, vi ricorda qualcosa, è perché è esattamente quello che è successo 5 anni fa. David Cameron aveva proposto l'idea di un referendum sull'Europa in vista di un'importante elezione generale, quella del 2015, annunciando che il referendum si sarebbe tenuto soltanto dopo una rinegoziazione sui termini di adesione del Regno Unito con la Commissione Europea. Sappiamo come è andata a finire la rinegoziazione, David Cameron l'ha fatta, non è bastata, il referendum l'ha indetto e lo ha poi perso. Le due storie quindi sembrano molto simili, in entrambi i casi un partito politico che prima delle elezioni promette ai suoi elettori di mettere in discussione in qualche maniera, di chiedere la loro opinione, e questa cosa qua in Inghilterra non è scontata. Ho detto Inghilterra, volevo dire Regno Unito. Il Regno Unito non è scontata. In tutto il Regno Unito ci sono stati soltanto 3 referendum nazionali. In tutta la storia del Regno Unito, pensate a quanti ne abbiamo fatti in Italia per avere un metro di confronto, e 2 sono stati su questo tema qua, cioè sull'adesione e partecipazione al progetto europeo. In entrambi i casi, quindi, un partito promette un referendum, in entrambi i casi dice: prima del referendum andrò a rinegoziare con le autorità europee la nostra partecipazione in modo da offrirvi una condizione migliore di adesione. Però ci sono delle grandi differenze, in particolare 2. Una è il risultato finale, l'altra è la posizione dei partiti. Nel 75, infatti, il referendum è promosso dai Labour, dal partito laburista, e in particolare dal leader del partito e primo ministro Harold Wilson. Questa la rifaccio, Rick. Il referendum del 75 è stato infatti promosso dal partito laburista, e in particolare dal leader del partito, nonché primo ministro, Harold Wilson. Mentre l'adesione alla Comunità Europea, come ci ha raccontato Costa, era avvenuta sotto un altro partito, i Tories, il partito conservatore, e con il primo ministro Heath. Il Labour quindi era su posizioni euroscettiche, o quantomeno una parte del Labour era su posizioni euroscettiche. Temeva in particolare due cose il partito laburista. Una era la politica agricola comune, la PAC, che poteva significare alla fine prezzi più alti per i generi alimentari e i beni di consumo nel Regno Unito, e la seconda era che aderire all'Unione Europea avrebbe progressivamente ridotto considerevolmente i margini di manovra del governo sulle politiche socialdemocratiche, tant'è vero che anche i sindacati condividevano questo scetticismo. Una parte del Labour, il partito in realtà era diviso, in realtà Wilson sosteneva l'adesione, era per il sì, come abbiamo già detto prima. E infatti il partito non prende posizione ufficiale sul referendum, il primo di fatto rimane neutrale. Anche questa è una cosa simile, se ci pensate, a quello che succede nel 2016, quando il Labour fa campagna per per il Remain, per rimanere all'interno dell'Unione Europea, ma lo fa evidentemente con un certo scetticismo, comunque sia non in maniera convinta come poteva farlo. C'è poi il personaggio storico di cui ci ha parlato Rick poco fa, cioè Margaret Thatcher, che, grande esponente del Partito Conservatore, sosteneva già convintamente il sì. Ci ha citato il maglione della Thatcher, che io in realtà non ricordavo, con le 9 stelle dei membri della comunità europea. Era abbastanza emblematico di una posizione che poi negli anni sarebbe cambiata moltissimo e su cui sicuramente ritorneremo, perché quella posizione della Thatcher negli anni 80 invece ha spinto a cambiare moltissimo l'Unione Europea, l'Europa che sarebbe poi venuta, ed è una posizione magari non possiamo dire euroscettica, ma sicuramente eurocritica, riassunta dalla famosissima frase "I want my money back", voglio indietro i miei soldi. L'altro dettaglio di cui vi dicevo, per cui questo referendum del 75 è diverso da quello del 2016, è il risultato: il 67,2% degli abitanti, dei cittadini, dei votanti del Regno Unito votò sì. E la percentuale è senza dubbio più alta di quella che oggi ha votato per il sì nel 2016, era neanche il 48%, cioè scusatemi, poco più del 48%. Quindi è già questo un dato interessante. L'altro dato interessante è andare a vedere chi ha votato per il sì. Perché voi sapete che nel 2016 Scozia e Irlanda del Nord hanno votato molto più convintamente per il sì rispetto all'Inghilterra e al Galles, e di fatto il referendum sarebbe stato una sconfitta per la Brexit se il Regno Unito avesse votato come Scozia e Irlanda del Nord. Beh, nel 75 la cosa interessante è che è l'Inghilterra a votare il sì più di Scozia e Irlanda del Nord, che invece votano comunque a maggioranza per rimanere nella comunità europea, ma con percentuali per il sì inferiori fino a circa 10 punti, quindi con una bella differenza rispetto all'Inghilterra. E questo ci fa capire, insomma, che è cambiata estremamente nel corso degli anni l'approccio del Regno Unito all'Europa e anche l'approccio di una parte del Regno Unito, cioè dell'Inghilterra, all'Europa. E questo è particolarmente significativo, perché ci racconta di uno scetticismo che è andato a fasi alterne, ma che sicuramente ha avuto un percorso di crescita durante gli anni molto più significativa che in altri paesi europei. Cosa è successo quindi in quei oltre 50 anni? Cosa è successo tra il 75 e il giugno del 75, perché anche il referendum del 75 si tenne di giugno, e il giugno del 2016 lo vedremo.
Va bene, grazie Andrea. Puntate. Allora, direi che, insomma, per la puntata di oggi è tutto. Abbiamo un po' visto questo periodo turbolento che ha visto, insomma, un'espansione non da poco dell'Unione Europea. Ci sarà, insomma, nelle prossime puntate una grande espansione, ma insomma ci torneremo più avanti. Io vi lascio, insomma, con un po' di materiale. Molte delle cose in realtà ve le abbiamo già suggerite nelle scorse puntate, quindi non ci soffermiamo su cose particolari. Mi sento di menzionarvi un video che potete trovare sul sito del Parlamento Europeo, che parla appunto di questo primo allargamento che ha coinvolto Danimarca, Irlanda e Regno Unito, di cui vi lascerò il link nel gruppo Telegram, ma anche, insomma, in descrizione al podcast. Un video di pochi minuti che, insomma, sintetizza, anche con interviste a personaggi coinvolti, quello che è stato, insomma, quel periodo. Molto interessante sempre sentire la voce di politici che comunque hanno, in un certo senso, contribuito a questo processo. Poi ovviamente non è una fonte storica, ma insomma è un film che mi è molto piaciuto, The Iron Lady, film del 2011 con Meryl Streep, che ovviamente parla di Margaret Thatcher e le dà secondo me una pittura diciamo diversa e anche un po' più apprezzabile di quella che c'è stata invece con The Crown, molto più recente, no? La serie TV insomma di cui si è parlato molto,
diciamo che ma hanno voluto insomma mettere il punto sul fatto che fosse Iron
sì, beh, no, però sai, insomma, d'altronde c'è Meryl Streep, quindi insomma direi che il personaggio è anche aiutato dal fatto che l'attrice è assolutamente un mostro sacro, diciamo, della recitazione, però insomma ecco, secondo me restituisce un po' meglio la complessità del personaggio. Poi è chiaro che anche quello insomma è un adattamento cinematografico, quindi bisogna sempre prenderlo con il beneficio di inventario, ecco. Va bene, io insomma vi saluto, ringrazio ancora Fabio e Andrea per essere stati con noi e per averci aiutato in questa puntata, vi do appuntamento al prossimo episodio e insomma vi do appuntamento al seguirci su tutti i nostri social, pagina Instagram, Facebook, recensioni su Apple Podcast, insomma conoscete già tutti i canali, vi do appuntamento soprattutto al prossimo episodio della Storia dell'Unione, ma non solo, e ricordatevi che la storia,
come la birra, non annoia mai.